Ciao Giorgio, buongiorno a tutti. Stiamo facendo questa trasmissione con Giorgio Fidenato, che è stato invitato, come si vede alle mie spalle, a Roma a partecipare all'udienza conclusiva, da quello che so, della Corte di Cassazione su una cosa che dura da parecchi anni e che riguarda il sostituto d'imposto, una vecchia battaglia sua, che forse qualcuno che ho già dimenticato, ma che invece puntualmente arriva, cioè puntualmente per modo di dire. Lasciamo che Giorgio ce la descriva, c'è con noi anche Stefano Piccioni, grazie.
Allora,
A te
ciao,
Giorgio,
grazie a te per
cosa è
l'invito.
successo? È arrivata qualche giorno fa l'invito a presentarti a Roma.
Sì.
Insomma,
Allora,
qua.
appunto, quando hai detto la parola puntualmente, c'è stato lo spazio per una risata.
Beh,
La
insomma.
battaglia
Beh,
del sostituto d'imposta è cominciata nel 2009, ancora.
cosa ti lamenti, 11 anni?
E poi ci sono stati diversi gradi di giudizio, diverse cose, e diversi ambiti civile, ambiti penali, ambiti del Ministero del Lavoro, che è questo il caso. Perché poi c'era stato l'ambito dell'INPS, appunto, non vedendo i contributi dei dipendenti versati, quindi ha chiesto al sottoscritto, cioè all'associazione per cui che si era rifiutato di fare il sostituto d'imposta, ha chiesto di versare i soldi. Indubbiamente noi gli avevamo detto che, attenzione, che i soldi non ce li abbiamo noi, erano stati tutti avvisati dal 2009 quando ho cominciato a rifiutarmi di fare il sostituto d'imposta per 3 anni. Noi all'inizio, proprio nel mese di febbraio, che era la prima paga, i primi versamenti che non andavamo a fare come sostituto d'imposta riguardavano il mese di gennaio 2009, abbiamo avvisato chi di dovere attraverso raccomandate, abbiamo avvisato che da quel mese lì noi non avremmo più sostenuto fare il sostituto d'imposta perché ritenevamo un obbligo che confliggeva in qualche maniera con la Costituzione, l'articolo 23 della nostra Costituzione e altri articoli che adesso non sto segnatamente a indicare. E quindi ci opponemmo alle cartelle esattoriali che sono arrivate. In questo caso è invece una multa, mi pare, del Ministero del Lavoro per non aver fatto il DM10, cioè non aver comunicato gli stipendi dei dipendenti allo Stato, all'INPS, sulla quale poi l'INPS fa i calcoli, essendoci rifiutati non solo di fare il sostituto d'imposta, ma ci siamo anche rifiutati di dire allo Stato quanti soldi paghiamo il nostro dipendente. Noi gli abbiamo detto: scusa, vai a chiederlo ai signori interessati, vai a chiedergli quanti soldi hanno e così gli calcoli i contributi di calcoli, no? No, non gli va bene neanche questo. Anche io devo fare anche la spia, voglio fare, perché sostanza, questo si tratta di dire chi è a lavorare alle mie dipendenze, di dire quanti soldi gli ho dato. Insomma, tutti siamo incaricati, i professionisti sono tutti incaricati di dire quanti soldi hanno versato allo Stato, quanti soldi hanno guadagnato nell'anno su quelle dichiarazioni. In base a quella dichiarazione ci sono appunto le tasse da pagare, i contributi INPS da pagare, l'INAIL da pagare e tanti altri balzelli. Scusa, vai da loro e gli chiedi. Morale della favola, insomma, questo nostro rifiuto venne sanzionato. Noi ci opponemmo la multa, ovviamente a Pordenone ci dettero torto, in corte d'appello a Trieste ci dettero torto con le scuse più inenarrabili. Il bello di tutta questa situazione è che i giudici non rispondono mai al tono delle nostre domande, perché noi abbiamo chiesto di verificare se la funzione di sostituto d'imposta non confligga con degli articoli della Costituzione, la nostra Costituzione, in particolare l'articolo 23, che appunto dice che non possono essere imposte prestazioni personali se non per legge. Le specifiche di queste prestazioni personali poi sono abbastanza chiare. Quando c'era fare il militare, essere obbligato a fare la testimonianza, in caso di calamità aiutare, cioè 4 o 5 4-5 fatti che possono derogare a questo principio della, della non possibilità di imporre delle prestazioni personali. Noi gli abbiamo detto, guarda, io per legge sono obbligato a fare un lavoro per il mio dipendente. Lascia stare che poi questo lavoro avvantaggi lo Stato perché ti lo mette nella situazione di dire tu, caro Bolzan, che sei dipendente fidenato, hai guadagnato così, mi devi pagare queste tasse. Ma quello che io devo fare per il dipendente, devo calcolargli appunto quanto guadagna,
devi fare da commercialista in poche parole.
E devo versare al suo posto, al posto di lui, devo versargli le sue tasse, i suoi contributi, quindi è un vantaggio, cioè, lo Stato mi obbliga a fare un lavoro per il mio dipendente. O, se tutto imposta, mi obbliga l'amministratore di condominio appunto a trattenere i soldi e a versare lo Stato delle tasse. O ad esempio l'Enel o altra compagnia che vende energia elettrica è costretta dallo Stato a prendere i soldi per l'abbonamento Rai TV. Oppure le banche sono obbligate, nel caso dei lavori edili per cui si usufruisce della detrazione fiscale, sono obbligati a versare una parte di questo introito già allo Stato. Cioè, hai capito? Cioè, questi hanno inventato questo bel meccanismo obbligando appunto un terzo a fare un lavoro per un altro, no? E ogni volta che noi abbiamo sottoposto dicendo ma non mi pare che sia conforme alla Costituzione, insomma, no? Questi rispondono no, ma è un sistema, mi ricordo una delle prime risposte dal Tribunale, no, ma è un sistema che avvantaggia i dipendenti, che garantisce i diritti dei dipendenti, cioè io gli do tutto in busta paga e non garantisco i diritti dei dipendenti, cioè veramente. Oppure in corte d'appello, ma no, ma è un sistema che permette l'equilibrio, ci sono delle cose che devono essere bilanciate, la stabilità dell'introito delle tasse con la libertà, cioè tutte queste menate. Ma io ti ho chiesto, è o non è confliggente il mio ruolo con quanto la Costituzione impedisce di fare? Non rispondono a questa cosa qua. Non solo, non rispondono nemmeno sulla contraddizione che cioè, devi darmi una risposta in questo senso qua. Loro non rilevano neanche perché per poter andare in corte costituzionale, noi abbiamo sempre chiesto sospendi il giudizio e manda la questione alla Corte Costituzionale, perché poi sappiamo che anche i giudizi della Corte Costituzionale sono poco giudizi, poco di diritto e molto di politica, però almeno
è nelle sedi giuste in cui vanno discusse
almeno abbiamo
cose,
un passaggio,
ovviamente non è un tribunale
un passaggio di
Pordenone o di Trieste, ovvio.
Appunto, avrebbe anche aperto un dibattito, penso a livello nazionale a questo punto, no? Ecco. E quindi per poter andare alla Corte Costituzionale deve essere la questione rilevante e non manifestamente infondata. Allora, sul fatto che non sia manifestamente infondata mi pare molto logica a me, se tu leggi appunto l'articolo 23 della Costituzione. È molto logico che mi pare che non è manifestamente infondata la questione che sollevo. È rilevante perché se per risolvere la questione è molto rilevante. Se riusciamo a capire che questa funzione non è costituzionalmente congrua, non rispetta i dettami della Costituzione, è rilevante per risolvere la mia questione del diritto che appunto io mi sono rifiutato di fare. Se c'è una risposta o un'altra, è molto rilevante ai fini della mia causa. Neanche non si degnano di argomentare sul fatto che noi chiediamo la rilevanza e la non manifesta infondatezza, perché dovrebbero un giudice interpellato dovrebbe dire la sua. Non è rilevante per questo motivo. È manifestamente infondata per questo motivo. No, neanche non rispondono a queste cose qua.
Perché se avessero, scusami, se avessero negato la rilevanza o la fondatezza, tu avresti potuto ricorrere comunque alla Corte Costituzionale.
Cioè, allora, per poter accedere alla Corte, non alla Corte di Giustizia europea, che è quella che riguarda il diritto europeo, alla Corte dei diritti dell'uomo, l'accedo, no? Dei diritti dell'uomo, su quella che noi contiamo. Però prima di poter andare alla CEDU bisogna, proprio è obbligo tassativo, che devono essere percorsi tutti i vari gradi di giudizio dello Stato membro, a cui, degli Stati a cui, aderisce la, a cui aderiscono alla Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo, no? Perché non ci sono solo Stati europei, ma ci sono anche Stati extraeuropei che aderiscono alla, alla Corte dei diritti dell'uomo. Quindi,
che non è un organismo dell'Unione Europea, tra l'altro.
Ecco. Quindi io devo per forza di cose percorrere questi quadri, però ci sono stati già 10 anni. Quante cose sono cambiate in questi 10 anni? Mm-hmm. Tantissime. Già 5 anni fa le cose sono stravolte, cioè ti prendono per stanchezza, ti prendono queste cose qua. Allora, appunto, dopo l'ennesima bocciatura della Corte di Appello, adesso abbiamo incardinato questo appello alla Corte di Cassazione. E finalmente si è presentata l'occasione di fare questa udienza, cos'è, il 20 luglio, mi pare, o il 17 luglio, se mi ricordo più bene quando.
Ah, c'è scritto qui dietro.
Ce l'ho qua, aspetta, quando è. Ecco, 21 luglio, il 21 luglio finalmente abbiamo l'udienza, da cui non mi aspetto molto, nel senso che, come al solito, non andrà... Di solito per fregarmi tireranno fuori la Cassazione, tira fuori tutte questioni non di merito. L'appello non è stato fatto ancora, tireranno fuori tutte queste menate qua, e sono molto abili questi azzeccagarbugli, i giudici nel tirare fuori che le cose non sono così, l'appello non c'entra niente perché non si, perché per fare una e quindi lo riterranno, secondo me, inammissibile, lo ritireranno. Vedrai che sarà così. Però questo per me, ci permette...
Questo finalmente ti permette di poter permette passare di a quello che è il tuo obiettivo, perché il tuo obiettivo...
Il mio obiettivo...
Non è quello di avere... Addirittura una volta mi dicesti che tu volevi aver torto, non volevi aver torto, ti auspicavi una sentenza anche contraria, perché questo ti permetteva alla fine di arrivare al vero obiettivo.
Quello era in sede penale, perché in sede penale... la procedura è molto più veloce rispetto alla sede civile, no? Uh-huh. Quindi se mi avessero dato torto e avessimo fatto, cioè eravamo in Cassazione già, no? Invece la Cassazione, invece di decidere, ribaltò la questione e dice no, perché una volta avevamo, il pubblico ministero a Pordenone aveva fatto un salto, riteneva che fosse corretto andare direttamente in Cassazione senza passare nel grado di appello, no? La Corte di Cassazione dice no, hai sbagliato, no, pubblico ministero, ci sono dei motivi, devi andare prima in appello, no? Ecco, in appello sono andato, sono stato assolto perché erano stati scaduti i termini processuali, insomma, e non puoi non opporti alla prescrizione, ovvero sia, dovevi dirlo quando eri lì in processo, dovevi dirlo che non accettavi e non accettavi la prescrizione, perché ero presente, non l'abbiamo fatto, è andata così, insomma, è andata. Però quello avremmo già da 2 o 3 anni, avremmo probabilmente, eravamo già in Corte dei diritti dell'uomo, perché poi anche in Corte dei diritti dell'uomo non è che la procedura sia molto veloce, ci passeranno anni anche lì. Ecco, e quindi finalmente questo tran tran si è finalmente concluso dopo 10 anni, e quindi adesso abbiamo questa occasione di poter andare finalmente. No, questo fa riflettere anche che tante volte sì, gli spiriti ribollenti anche dei libertari sono molto ribollenti, e poi sai, si perdono anche questi spiriti di battaglia, però così si fanno le battaglie, purtroppo sono molto lunghe e mettono alla prova la nostra capacità di resistere a questo tentativo di dilazionare continuamente, di dilazionare per il tempo. Cioè, molti di quelli che erano venuti alle prime udienze a Pordenone sono spariti dalla mia circolazione, cioè non ci sono più. Perché sì, loro pensano ta 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 a fare le cose, non sanno che il sistema, il potere è un muro di gomma veramente, veramente che è in grado di assorbire tutto. Bisogna avere un po' più di costanza, sì, anche sì, io un po' ce l'ho, però mi piacerebbe essere anche contornato da persone che sono costanti nel battaglia, perché questa è una battaglia, dal nostro punto di vista, da come l'abbiamo impostata noi, è veramente dirimente. Non tanto...
C'è da dire una cosa, scusa Giorgio, che la battaglia è ancora attuale, il tema, certo, è ancora attuale, non è un tema, te dici sono cambiate tante cose, ma questo...
No, attuale... sono cambiate tante cose, adesso nello spirito dei partecipanti sono cambiate, no? Perché capisci, cioè, si pensa di ottenere un obiettivo, di farlo ticketare, no? Invece non è così, non è così. Quando si comincia di queste battaglie, è come sull'OGM, è dal 2010 che io semino e non è ancora finita. Hai capito? Bisogna andare avanti e tenere duro. Questo è il messaggio che continuare, anche sì, non perché è esaurito lì un momento, non si è ottenuto, si sparisce dalla circolazione. Cioè, bisogna continuare a andare avanti, a sostenere, a parlarne, a rompere le scatole, a fare manifestazioni se servono, perché servono. Farsi vedere in una piazza, lo sappiamo benissimo che non è da libertario, però farsi vedere una piazza in tante persone giova sia lo spirito tuo, ma anche nei confronti dell'opinione pubblica, perché poi è una battaglia anche di è anche una battaglia culturale di far capire all'opinione pubblica che cos'è questo funzionamento e quindi di porre l'attenzione a questa cosa qua, che non passi in secondo piano, che non passi in cavalleria, che nessuno... Ma cos'è quel sostituto importo? Mentre è una cosa, dal nostro punto di vista, libertaria, quando l'abbiamo pensata, è una cosa molto importante. Perché io mi sono accorto dai dipendenti stessi che avevano, che insomma qualche espressione di non urbana nei confronti dello Stato, quando hanno dovuto tirare fuori i soldini per pagare le tasse, no? Ma gli ho detto, guarda che paghi le stesse tasse che pagavi prima.
Solo che te le pagavo io.
Te le pagavo io, tu non
cioè, te le trattenevo conto. Io dal tuo stipendio. Ma le tasse sono quelle.
Infatti è una
delle battaglie storiche, proprio perché una di quelle cose era anche una battaglia storica di Pannella e di Partito Radicale, perché è una di quelle cose che fanno rendere conto anche al dipendente che finora è sottratto da queste incombenze, quindi non conosce l'entità del suo prelievo fiscale, far capire nella maniera più tangibile possibile, cioè pagare l'entità proprio di questo, e questo cambierebbe tante considerazioni
sul
tema delle tasse. Stefano, cosa ne pensi?
Io sono qui come curioso, sono un neofita in campo, completamente inesperto, ero qui soprattutto per solidarietà all'inizio, cioè, poi adesso mi sto appassionando a sta cosa. Mi ero un po' interessato nel passato, ti parlo di 5-6 mesi fa, parlando con delle... Io sono geologo, quindi in un altro campo mi facciamo parlare i sassi, cose inanimate, però avevo delle amiche biologhe, un attimo chiedere questi OGM cosa sono, come funziona qua. Mi ha detto, guarda che io lavoro in America, per noi è già una cosa praticamente addirittura sorpassata. Noi lavoriamo sul CRIPS 9 e sulla CIS Genesi, per dirti. Il mondo va avanti, noi stiamo facendo una battaglia. Quando arriveremo all'OGM, probabilmente lui avrà i capelli bianchi, noi anche, e il mondo è già 30-40 anni più avanti su altre cose.
Certo.
Questa è la mia piccolissima, il mio piccolo flash su questa cosa.
Però questa non è una battaglia di retroguardia, vero Giorgio? Cioè, almeno lo chiede Giorgio, o anche a te se ne sapete. Cioè, il sostituto di imposta è una cosa tipicamente italiana o no?
No, è un meccanismo ormai che tutti gli stati moderni stanno usando. Ecco, io ho cercato tempo fa, ma ti parlo di anni fa, di interessare, cercate, avevo anche lanciato un messaggio sul movimento libertario, in questo senso, perché so che ci sono degli stati che non ce l'hanno sull'imposta. Mi pare a livello europeo che ci sia la Danimarca, no? E ho chiesto delle persone che mi aiutassero perché io con l'inglese non sono fluente, no? se qualcuno appunto conoscesse dei danesi, eccetera, eccetera, a chiedere se effettivamente questo meccanismo da loro c'è. A me pare che in Danimarca loro hanno una paga molto alta, ma ce l'hanno molto alta perché è al lordo. Poi devono pagare. Ecco. In Francia mi pare che il sistema è semi così, insomma, nel senso che mi pare che i contributi, lo Stato manda a casa del contribuente quanti soldi deve pagare di INPS per la previdenza. Però io ho cercato di avere degli aiuti da libertari, da persone che magari avessero avuto esperienze da una parte all'altra del mondo, sì, che mi dicessero, guarda, che anche perché poi a livello processuale, se dobbiamo ad esempio andare a Corte dei diritti dell'uomo e veniamo a scoprire che a livello europeo ci sono dei paesi che non lo attuano, hai voglia di dire poi che ma è una cosa così, è una cosa che serve allo Stato, è una cosa che non è così, perché ci sono anche altri stati che vanno avanti così. Ecco. Lasciando stare l'aspetto personale di questo obbligo a fare questo lavoro qua, ma guardando dal punto di vista dello Stato, se ci sono stati che vanno avanti con questo, senza questo sistema, significa che non è impossibile.
Certo.
Lo so che è un po' più difficile per lo Stato correre dietro a 20-22 milioni di contribuenti rispetto a seguire 4 milioni di imprenditori che sono costretti a fare sudore d'imposta, no? I quali appunto, per non aver rogne, dichiarano tutto, si mettono supinamente a fare le cose, perché poi appunto, se tu non fai questo lavoro, sei anche sanzionato.
Certo.
L'altro aspetto della medaglia è che sei anche sanzionato da parte dello Stato. Fai un errore, sei sanzionato tu, non indipendente, capito? Mentre se io facessi appunto, non facessi più la funzione di sudore d'imposta, il mio legame con il mio lavoratore sarebbe: io al mese ti devo dare 3.000 euro, prendi qua, firmo una ricevuta che ti ho dato 3.000 euro e finiti i miei problemi. Sono finiti i miei problemi. E anche a bilancio non dovrei mettere oneri sociali in un capitolo degli oneri sociali che è tutta una partita che apri, perché apri, che hai un debito nei confronti dello Stato per pagare i contributi sociali. Non so se avete presente quando il bilancio bilancio che appunto c'ha questa partita. Avrebbe solo la voce costo dei salari. 3.000 euro. Finito il problema. Non avremmo più debiti nei confronti dell'INAIL, debiti nei confronti dell'INPS, debiti nei confronti di questo, perché non sono cose mie. Anche un'altra stupidaggine, che appunto un'altra furbata più che stupidaggine che lo Stato ha fatto, è quella di ritenere che i contributi sociali li versa una parte il lavoratore e una parte il datore di lavoro. È una grande cazzata, scusate il francesismo, una grande cazzata, perché i contributi se li versa chi lavora. Cioè, il lavoratore, la previdenza che cos'è? Mettere da parte una parte del proprio lavoro per la previdenza, per il futuro, ma è del proprio lavoro, quindi del proprio guadagno. Il datore di lavoro non paga niente, il datore di lavoro paga una prestazione al lavoratore, al salariato, all'impiegato, paga. Poi è il lavoratore che costituisce il suo fondo per la previdenza accantonando una parte dei suoi redditi per il futuro. Non è lo Stato, non è il datore di lavoro, è chi ha prodotto il lavoro, chi ha creato il lavoro, chi ha guadagnato, che si crea la sua previdenza.
Ma tu hai detto all'inizio, poi mi ricordo come dicevi in passato, che questa cosa l'hai fatta in accordo, comunque informando, come logico,
sì, informando i dipendenti, sì, sì.
Che l'avevano presa anche bene, nel senso che si
era sì, era anche bello. Adesso si trovano però tutti il buco degli anni contributivi, si lo trovano, perché hanno i soldi in mano, hanno tre anni,
ma non li hanno potuti versare.
Non glieli lasciano versare. Lo Stato li vuole da me, tant'è che è l'associazione ha
cioè fatto... loro non possono versare i loro stessi contributi anche volendo, e tu li hai corrisposti perché sì, li devi pagare tu.
Una bella lo, lo Stato li vuole pagare, che li paghi. Infatti mi ha cacciato a me una cartella esattoriale per circa 150.000 euro. Io ho cartelle esattoriali come associazione, alle cartelle esattoriali. Poi sapete che l'associazione non riconosciuta è il legale rappresentante che ne risponde, cioè risponde sottoscritto a 150.000 euro di cartella esattoriale, di soldi che non ho, perché i soldi io le ricevute che li ho dati tutti ai miei dipendenti, però non vogliono assolutamente avere da me, da loro i soldi, li vogliono da me, datore di lavoro. Cioè,
quindi anche è... se i tuoi dipendenti sono d'accordo, sono disponibili e hanno cercato di versarli, quindi
hanno cercato di versarli, non glieli lasciano versare.
Non glieli, eccetera. Questa è una cosa incredibile. È incredibile, abbastanza...
Neanche...
Nel suo meccanismo.
Noi avevamo provato a versarli, ce li hanno rimandati indietro i soldi perché li deve pagare il datore di lavoro. Perché creava le precedenti.
Certo, è comprensibile che vogliono seguire questa strada perché creerebbe un precedente destabilizzante, perché è logico che il senso della cosa, una volta che tu sai quanto devi pagare di tasse, la prossima volta che uno parla di tasse sai che cosa pensare. Invece,
renderebbe conto che niente è gratis poi, no? Perché adesso dice ma sai, però la sanità è gratis, lo Stato serve perché la sanità è gratis, perché la pensione è buona, hai capito? Cioè, non si rendono conto quanti soldini vengono. E poi è un po' come il meccanismo della tassazione indiretta dell'IVA, no? altra stronzata. Le tasse indirette sono il miglior modo per fregare la gente, perché non si rende conto le persone, no? Perché quando va a comprare un paio di scarpe, le scarpe costano 100 euro. No, le scarpe costano 85 euro, 15 euro sono di IVA che vanno allo Stato. No? Non si rendono conto che il prezzo delle scarpe è 85 euro. Per loro le scarpe costano 100 euro. No? Capisci? Perché è anche qui, poi il commerciante, eccetera, eccetera, deve anche lì fare il sostituto d'imposta, nel senso che le tasse indirette le pagano i contribuenti, i consumatori finali, perché l'IVA è una tassa sul consumatore finale, non sulle imprese. Tante volte lì, anche lì, c'è tanta confusione, questi datori di lavoro, devo pagare un sacco di IVA. No, l'IVA no, per l'impresa è una partita di giro, punto. Okay? Non sono soldi tuoi. Tu, quando l'incassi i soldi dell'IVA, dovresti prendere e metterli in un conto a parte, perché tu non li devi toccare, non sono soldi tuoi. Ecco, no? Però poi li usano, hai capito? Anche lì sei tu costretto a pagare, perché sarebbe più giusto che uno va a comprare un vestito, un paio di scarpe, paga 100 euro, poi gli dai il bigliettino, ecco, 15 li devi versare allo Stato, ti arrangi a versare allo Stato. No?
Beh, negli Stati Uniti è così, quando compri qualcosa...
È evidente, però poi lo deve pagare sempre la persona.
Sì, però è diverso perché è evidente, tu compri una cosa e costa 25 euro, dollari, poi quando vai alla cassa ti sommano le tasse che sono tipicamente IVA e la tassa locale, e lì ti accorgi che costa 30, perché il resto sono tasse, ma è molto chiaro, è molto evidente, no? C'è un patto chiaro col cittadino. Che sono
un neofita.
È vero che lì puoi paragonare le tasse tra stati diversi, perché sono diverse fra loro, ci sono stati più convenienti, stati meno convenienti, in tutta trasparenza. Invece da noi il caffè costa 1,20 euro e nessuno tiene in conto che in realtà il suo costo è 1 euro, i 20 sono di tasse.
A noi ci fregano la ritenuta da conto.
Eh?
A noi liberi professionisti ci fregano con la ritenuta da conto.
La ritenuta del conto, sì.
Andiamo fuori dopo, con la ritenuta del conto che c'è da pagare le tasse, abbiamo il tesoretto lì, però l'IVA noi la versiamo subito, ma il cliente se è un pubblico non ce la dà, ci dà la ritenuta da conto.
Il tesoretto fino a un certo punto, perché in realtà spesso tu hai, io quando ero libero professionista anch'io avevo...
22% lo anticipi tu.
Ero sempre come tutti in credito d'imposta, poi dopo
fine anno.
Quando ho fatto la battaglia sul d'imposta, mi sono anche rifiutato di fare la ritenuta da conto ai professionisti. mi sono anche rifiutato, nel senso di dire io ti do tutto, ti arrangi tu, non voglio saperne assolutamente niente, non voglio saperne. E volevo dire che io appunto, quando sono stato la prima volta che andavo in America nel 2010, appunto mi è capitato che vado eravamo in un negozio, vado a comprare, vedo il prezzo, non so, $10, vado a pagare 11, detto, ma come cazzo, mi fregano questi qua? Dopo ho capito che il meccanismo è quello che dici tu, Roberto.
Sì, sì.
È proprio il meccanismo di... è molto evidente, ma tu sai che in Italia non puoi fare questa cosa qua.
Sì, infatti è una cosa civile quella, che tu...
In Italia che non tu... puoi, non so, dal benzinaio dire no, guarda, il prezzo è 30 centesimi, poi ci sono... non lo puoi mettere in evidenza. È una legge che impedisce di fare quello. Quindi questo ti dimostra che cos'è il nostro Stato italiano. Veramente, guarda, è micidiale, no? Nel nascondere la verità. Nel micidiale nel nascondere la verità.
Infatti questa cosa del sostituto d'imposta, poi voglio, per andare anche per concludere, voglio chiederti due cose, ma questa cosa del sostituto d'imposta, come anche dell'evidenza delle tasse che si pagano, dell'IVA e delle tasse indirette, sono battaglie che portate in fondo scardinerebbero lo Stato come costituito, perché ovviamente nel momento in cui tu sai quante tasse paghi, cominci anche a pretendere che a queste tasse corrispondano dei servizi e cominci anche a pretendere di decidere se questi servizi li vuoi o non li vuoi, e quali vuoi e quanto li vuoi pagare. Scardinerebbe completamente la battaglia libertaria delle più interessanti. È così?
Ma io direi proprio di sì, non solo da questo punto di vista, per pretendere i servizi. Innanzitutto, secondo me, introdurresti una consapevolezza in questo senso qua. Innanzitutto, il dipendente avrebbe percezione
di quanto
di
costa,
quant'è il valore del suo lavoro, prima cosa. Che il valore del suo lavoro non è 1.500, ma è 3.000. Prima cosa, quindi, e secondo il mio punto di vista, questo scardinerebbe anche dove ci sono delle zone appunto dell'Italia dove appunto evadono i contributi, eccetera, eccetera, no? Dove la gente si accontenta di prendere i 1.200 euro. Perché la gente pensa che il valore del suo lavoro sia 1.200 euro e quindi fanno riferimento a quel valore lì e non si interessano di altro, no? Invece, se la percezione fosse che il valore del lavoro di un mese è 3.000 euro al mese, anche quelli che sono nelle zone, diciamo, meno ligie a pagare le tasse, avrebbero un altro riferimento. Prima cosa. Seconda cosa, è vero che farebbe capire appunto la pretesa di avere servizi, ma secondo me farebbe capire alle persone che non tutto è gratis. Cioè, perché adesso molte persone pensano che sia tutto gratis. Non è vero che è tutto gratis. Non è vero che è tutto gratis.
O che paga lo Stato, no?
O che paga lo Stato.
No, l'hai pagato tu.
Hai capito?
E tu hai già pagato. Tu.
E tu hai già pagato, ecco, quindi non è vero. Ecco. E soprattutto sarebbe un elemento molto importante poi nel momento delle elezioni, perché adesso, siccome non c'è consapevolezza, si votano quelli che promettono mari e monti, no? In un momento invece che, siccome poi mari e monti li deve pagare il contribuente, io penso che quando uno andrebbe a votare con questa consapevolezza che il 50% tra questo, quell'altro e quest'altro è dovuto al tuo lavoro, ci penserebbe 4, 5, 10 volte prima di votare quelli che promettono mari e monti, perché in mari e monti non esiste nessun pasto gratis nel mondo, no? Quindi se sei consapevole che vuoi pagare mari e monti, prego, voti quello che promette mari e monti. Invece, secondo me, sarebbe tutta un'altra cosa. Perché anzi, infatti anche uno degli elementi che noi abbiamo sollevato per come violazione della Costituzione era anche, non so, quale articolo della Costituzione che dice che i cittadini devono essere consapevoli, responsabili, adesso non mi ricordo più bene l'articolo preciso, ma proprio abbiamo messo in evidenza questo anche, che creeremo un cittadino molto più consapevole di quello che fa, di quello che vota, no? Quando tu hai la perfetta conoscenza delle dinamiche economiche che ci sono in ballo con il meccanismo di sostegno d'imposta, sarebbe una elezione molto diversa rispetto al fatto che tu non sai niente di questa cosa qua, perché hai voglia di dire basta che leggi la busta paga, capisci. Il fatto che sulla busta paga non c'è scritta la parte di contributi IMSS che tu versi, ci sono scritte solo le tasse IRPEF che paghi, no? Sono
esatto.
Però anche quelle, io faccio sempre questo esempio, no? Un conto è la percezione, cioè è la percezione che è diversa, perché un conto, dico io, è vedere una bella fotografia di donna nuda, no? Dici, ma guarda che bella donna, la fotografia, guarda che bella donna. Un conto è vederla davvero. La percezione, certo. La percezione è molto diversa.
Sì.
Anche se è la stessa persona, no? Però vederla in fotografia è una cosa, vederla davvero è un'altra. Quindi, vederlo scritto che tu hai versato 5.000 euro è una cosa, tirarli fuori dal tuo conto bancario per pagare le tasse è un'altra cosa, è un'altra percezione.
Rompe molto di più.
Perché tu, quando vai a vedere, ma quel conto 10.000 euro, cazzo, 10.000 euro sul conto. Arriva giugno, luglio, che devi pagare le tasse, cazzo, 5.000 euro devi tirare fuori. Come? Capisci? È molto diversa, e la percezione è una cosa, secondo me, che segherebbe le gambe subito a qualsiasi politico che voglia proporre fantasiose cose qua, perché il tirare fuori i soldi della tasca tua per pagare le tasse, pagare i contributi, questo e quell'altro, è molto diverso dal fatto che appunto questa funzione viene fatta da un'altra persona e tu non te ne rendi neanche conto di questo giro qua, non te ne rendi conto. E i miei dipendenti proprio ebbero questa sensazione, perché le tasse le hanno pagate, perché appunto le tasse non hanno fatto il 7,30, hanno fatto l'unico in quei 3 anni lì, no? Perché non avevano il datore di lavoro che gli faceva da sostituto d'imposta, hanno fatto l'unico. E lì si sono rese conto che dovevano tirare fuori 5.000 euro di tasse da pagare, perché io non gliele trattenevo ogni mese, glieli davo tutti i soldi in busta paga loro, no? E poi loro dovevano fare la dichiarazione unico e pagare gli acconti, l'F24, quindi dare nella banca, tirare fuori, cioè era una cosa molto diversa rispetto a prima, che pagavano le stesse tasse, però la percezione era diversa.
Cosa volevi dire, Stefano?
No, volevo dire anche nel mio campo, ad esempio, te ne accorgi quando un sindaco o un ente pubblico ti promette una strada che ti dura un asfalto 15 anni, dopo 5 anni l'asfalto è tutta una buca, o lo ripaghi 3 volte perché 5, 5, 5, per 15 anni devi rifare 3 volte l'asfalto, o i primi 5 anni vai su un asfalto decente, e poi per 10 anni ti becchi le buche, ma quando i soldi li tiri fuori tu, in prima persona, le cose cambiano. In piazza non ci vanno in 10, cominciano ad andarci in 5.000.
No, perché cominci a dire, vogliamo fare la strada là, no? Vogliamo fare la strada. Però per fare la strada ci vogliono soldini, no? Invece adesso nessuno sa niente, no? Promettono mari e monti, no? Tanto poi sono le tasse, e no? Cioè ogni promessa devi mettere mano al portafoglio.
La manutenzione dei ponti, non è che la strada una volta che l'hai fatta sta lì per 50
anni. Certo.
Andiamo alla fine di questa cosa, che penso sia abbastanza chiara. Cosa si può fare? Cioè il 20 adesso, quando hai detto, c'è questa sentenza
della Corte. Allora il 20 ci sarà l'udienza.
C'è l'udienza o è l'udienza conclusiva?
Cosa ha senso fare? Poi c'è l'udienza, poi la Corte di Cassazione deciderà. Uh-huh. Ovviamente deciderà, adesso non so cosa deciderà, ma deciderà che non c'è né rilevanza né questa né quell'altro, no? Allora, quando noi avremo la sentenza di questa conclusiva, di questa vicenda, avremo la possibilità di proporre la questione alla Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Ora, a onor del vero, è una cosa che ho scoperto proprio non recentemente, ma insomma anni fa, la Corte dei diritti dell'uomo ebbe già ad affrontare la questione come l'abbiamo posta noi. Negli anni 1976, 4 ditte austriache fecero la stessa cosa che facevamo noi.
Ah.
Sì, anche quella volta però la Corte dei diritti dell'uomo non gli dette ragione, perché equiparò la funzione di statuto d'imposta come un dovere civico. Allora ho già detto a dei miei amici avvocati libertari, datemi una mano, dobbiamo smontare perché se noi andremo davanti alla Corte dei diritti dell'uomo, adesso loro, il precedente c'è, però ovviamente dobbiamo anche, la Corte dei diritti dell'uomo accetta anche l'evoluzione del diritto, non è statica. Mm-hmm. Poi, quella volta, diciamo, il gruppo di persone, di aziende, non sapeva qual era stata la risposta della Corte dei diritti dell'uomo. Oggi noi lo sappiamo, che potrebbero andare a finire lì, quindi dobbiamo smontare il concetto di dovere civico. Perché il dovere civico, non posso io concepire che sia un dovere civico che addirittura, se non lo compio, ho delle sanzioni penali o sanzioni civili. Il dovere civico è innanzitutto la cosa che interessa la persona, interessa per momenti particolari, limitati nel tempo, cioè no, qua io ho un impegno mese per mese di fare questo lavoro qua, capito? Quindi bisogna cercare degli argomenti.
Tra l'altro c'è una differenza tra un dovere civico per il quale tu fai delle cose che altri non potrebbero fare. Sei un fornitore di, che ne so, neve, che tu hai di spazzaneve, è logico che il dovere civico è di spazzare la neve, mica lo puoi far tu, lo devi fare.
Appunto.
Queste sono cose che ciascuno può fare da sé. Non può essere il tuo dovere civico fare da bambinaia a degli adulti che sono perfettamente in grado di pagarsi le tasse.
Non sono in grado di calcolare quanti contributi devo versare in base al lavoro, e vado a un consulente al lavoro come vado io e se lo può fare.
Esatto.
Cioè, quali sono i problemi? Perché lo devo fare io? Perché glielo devo fare io?
Un dipendente pubblico, pur bravo che sia, ti direbbe: non è di mia competenza, te la chiuderei.
Sì, ma neanche mia competenza,
però tu
io
no,
so fare gli OGM.
Però lo Stato ti prende per le orecchie e dice: dammi una mano, vieni qua.
Io so fare gli OGM.
Infatti tu come imprenditore, infatti, che non è tua competenza, paghi un consulente come pagano tutti,
certo,
che le fai tu.
Certo, un costo,
Quindi se le paghi direttamente, allora, il contribuente.
La reazione dell'avvocatura dello Stato a questa eccezione, sai qual è stata, Roberto? Che nessuno ha detto a me di andare dal consulente del lavoro a farmi fare questo lavoro, potevo farlo al mio interno.
Cosa impossibile.
Ma la specializzazione di esiste in questo mondo?
No, a parte che io penso che tu non possa neanche farlo.
No, io potrei fare la busta paga, se sono in grado di farla, potrei farla.
Sì, lo puoi fare.
Sì, me la posso fare, ma devo essere capace di farla. E col ginepraio di norme che ci sono.
A parte che è impossibile.
Seconda cosa.
Ma io dubito che con le leggi e con lo Stato che abbiamo tu possa anche farlo autonomamente. Una malleveria, cosa ci vuole.
Però poi ti dico, in ogni caso devo sempre dedicare delle mie risorse per fare un conto a te. Lascia stare che adesso lo pago un consulente, ma devo sempre impiegare delle mie risorse per fare un lavoro a te. Scusami, per me il rapporto, tu vieni a fare il mio lavoro. Quanto abbiamo stabilito al mese? 3.000 euro. Prendi 3.000 euro, finito!
Certo.
In un rapporto serio e civile fra datore di lavoro. Finito! Io non ho più cazzi e mazzi da fare. Finito!
Quindi cosa si può fare? Andiamo a vedere. C'è questa udienza, poi ci sarà una sentenza, immagino che...
La sentenza, e dovremo impugnare la sentenza e portarla in Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo.
Mm-hmm.
Ci penseremo a cosa fare, se è possibile. Cioè bisogna, secondo me, elevare il dibattito culturale su questo problema qua. Perché questo, guarda che secondo il mio punto di vista, questa è la madre di tutte le battaglie. Perché quando tu ridai consapevolezza alle persone di qual è il valore del suo lavoro, di quant'è l'impatto delle tasse sul suo lavoro, cambia la percezione di tutto.
Quindi un ritorno alle origini del discorso libertario, che è quello delle tasse.
Questo è il problema.
Ognuno ha la sua responsabilità di versarle, di gestirsi.
E questo è... dopo la previdenza, no? Ma però sai qual è il problema? Che siccome il nostro sistema previdenziale è basato che io adesso pago la pensione a quello che è in pensione, non è che quello si paga la sua pensione, perché fra l'altro quelli che sono adesso in pensione hanno di quelle pensioni rispetto ai versamenti che hanno fatto, hai capito, col metodo retributivo. Il concetto è questo, che io adesso pago la pensione di quelli che sono in pensione. E quindi questo andrebbe a rompere, qui dovresti sostenere per un po' di anni con la tassazione generale la pensione, e però cominciare ognuno a mettere nella sua musina i suoi soldi. Allora, quando poi avresti questo sistema contributi basati sui tuoi sistema previdenziale basato sui tuoi contributi, hai voglia poi che la pensione, la gente dice, ma l'inflazione, bisogna che ci sia l'inflazione perché l'economia vada avanti del 2%, sono i grandi economisti che dicono, no? Perché quando uno andrà in pensione con il mucchio di soldi che ha messo via 30-40 anni fa, se questo mucchio gliel'ha mangiato l'inflazione, non avrà pensione quando è vecchio, perché poi è la tua responsabilità, la pensione dipende dalla tua responsabilità di quanto hai messo via, e nessuno vorrà vedere il suo gruzzolo mangiato dall'inflazione, nessuno vorrà vedere. Adesso l'inflazione sembra che non interessa a nessuno, però l'inflazione è una cosa pericolosissima in un sistema pensionistico dove basato sui versamenti volontari di ognuno, e su quel gruzzolo ognuno può contare, solo sul tuo gruzzolo che ha messo via. Ma se il suo gruzzolo è svalutato dalla moneta, hai voglia?
Poi un altro problema può essere gestito male dalla cassa che glielo tiene.
E lì facciamo un sistema assicurativo.
Puoi investire, però comunque è una tua responsabilità, può anche andarti male.
Va bene. Possiamo anche prevedere un sistema assicurativo, no? Con certi
vesti. Però ti può andare male.
Però poi hai voglia di dire che è giusto che ci sia un'inflazione perché l'economia va avanti, quando che poi alla fine che tu hai versato, non so, 500.000 euro, con 500.000 euro ti compri come con 500.000 lire che si comprava una macchina, ecco, hai voglia o no? Cambia, certo. cambia tutta la percezione.
Tutto. Certo. Va bene, salutiamo tutti, direi. E a presto, cioè a luglio.
Stay tuned,
stati tuonati. A luglio uscirà, settembre-ottobre immagino la sentenza.
Sì, sì, penso che siamo
all'estate. Quest'anno avremo
anche se quest'anno potrebbero evitare di fare le ferie quest'anno i giudici, perché tre mesi di Covid potrebbero continuare a lavorare.
Secondo me faranno sicuramente così, sono sicuramente intenzionati, voglio dire, ne hanno già fatte le ferie, perché dovrebbero.
vedremo.
Ciao a tutti,
un abbraccio a tutti.
Grazie.